torniamo ora a parlare di energia. Sono le 9:56 e siamo qui in studio. Ci ha raggiunto Oscar di Pronatura Torino per parlare insieme, approfondire, diciamo, la questione energetica e anche, lo diceva Anna prima, la questione delle alternative a cui si sta iniziando a pensare rispetto al gas. Anna, parlando dell'intervento della von der Leyen, accennava alla Banca Europea dell'idrogeno, all'incrementazione di un futuro mercato dell'idrogeno. Quindi, diciamo, siamo qui con Oscar per approfondire un po' queste questioni. Buongiorno Oscar.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, la prima domanda che volevamo farti è più, diciamo, una domanda di introduzione sulla questione energetica oggi, nel senso, che evoluzioni vedi rispetto a quello che era un servizio e che piano piano si è trasformato negli ultimi anni e decenni in un mercato, no? Mi dicevi, quando preparavamo un po' questo momento, che si parlava prima di utente e oggi si parla di cliente.
Esatto. No, questa è stata l'evoluzione... molto tutto ok? Sì? Ok. No, è stata un'evoluzione dovuta praticamente alla finanziarizzazione di tutti quelli che sono i servizi che erano una volta non considerati servizi pubblici, appunto servizi, che sono poi diventati invece delle materie di scambio. Cioè, partiamo da quello che è stato il tentativo con l'acqua, parliamo di quello che sono, vabbè, l'energia elettrica, i rifiuti, la distribuzione in tutte le varie forniture che vengono considerate indispensabili alla vita e sostentamento. Questo è dovuto in parte a quelle che sono state l'indebolimento della finanza locale, per cui tutte quelle che erano dell'azienda, gestione più o meno pubblica, aziende speciali, considerate speciali, sono state poi trasformate a causa di trasformazione in SPA, in società per azioni, e appunto in merci di scambio, e di conseguenza tutto quello che poteva riguardare l'energia di cui stiamo parlando. Io continuo a dire che sono un convinto assertore che la prima fonte di energia è il risparmio energetico. So che il risparmio energetico purtroppo collide, va contro quello che è il mercato, cioè il mercato consumistico, che ovviamente, se tu gli parli di risparmio, di ridurre gli scambi, questi qua ti dicono: no, guarda, tu devi aumentare gli scambi. Quindi è assurdo parlare di risparmio, cioè di riduzione dei consumi o di queste cose. Per cui alla fine tutto quello che può essere inteso come riduzione di consumo, riduzione di produzioni o di cambiamento di stili di vita, sì, se ne può fare tanta prosopopea così, ma praticamente dal punto di vista finanziario è andarsi la zappa sui piedi, perché riduce quelli che sono gli utili, quelli che sono gli introiti e il giro di mercato, e di conseguenza
nessuno lo
cioè,
fa
realmente si parla tanto, sì, vabbè, è chiaro che poi c'è l'isolamento termico, ci sono tante altre cose che sono però dei palliativi, perché sono ma sono funzionali semplicemente a ulteriori investimenti, in questo caso investimenti sulla riduzione, sì, è vero, però non sono la sostanza è quella di puntare a uno stile di vita che permetta effettivamente di ridurre quelli che sono i consumi, gli sprechi. Cioè, spesso si usa waste come rifiuto, ma waste vuol dire anche spreco, quindi spreco di risorse che ovviamente vengono consumate e non vengono più, diciamo, reintegrate, se non con quelle che sono le fonti rinnovabili. Anche lì poi la legge permette molti escamotage, insomma, sul discorso rinnovabili, vabbè.
Okay.
Non scendiamo troppo nel particolare.
No, però insomma, questa introduzione era utile anche per capire ora come con la crisi del gas non si sia più di tanto parlando di riduzione del consumo, ovviamente, ma più di trovare delle soluzioni alternative. E insomma, insieme a te volevamo approfondire la questione di idrogeno e gas metano. Aggiungo solo che nel PNRR, quindi oltre alla notizia che abbiamo letto della Commissione Europea su un mercato futuro dell'idrogeno, anche nel PNRR sono previsti diversi finanziamenti su quelle che vengono considerate alternative al gas, che non sono clima alteranti. E quindi, se ci puoi parlare un po' di quali sono questi investimenti, ma anche quali sono le conseguenze poi di questi nuovi gas.
Certo. Allora, partiamo dal fatto che il discorso del clima alterante solitamente viene usato per quello che riguarda la CO2, l'emissione di CO2, però ovviamente bisogna considerare che anche il metano è un fortissimo clima alterante. Il metano di per sé, immesso in atmosfera, da questo si deduce il fatto che comunque il metano è meno dannoso se bruciato, cioè se ossidato, perché lo trasformi praticamente in anidride carbonica. Allora, da questo, tutto questo discorso qua nasce il fatto che tutti quelli che sono i piani di riduzione dei gas climalteranti si prevede la produzione di metano, di biometano o di idrogeno, bioidrogeno, secondo di come vengono praticamente prodotti. In Italia soprattutto si punta molto con dei finanziamenti, ultimo mi sembra sia dal 2019, la produzione di biometano e in prospettiva, seguendo le indicazioni del PNRR, bioidrogeno, in sostituzione di quelli che sono i carburanti. Cioè già attualmente esistono delle flotte di autotrasporto trasformate a metano liquido, gas GNL, gas naturale liquido, perché effettivamente rispetto alla combustione diesel, combustione dell'olio, insomma del gasolio, ovviamente hanno fattori migliorativi, sono dei fattori migliorativi. Di conseguenza hanno voluto puntare con questi finanziamenti alla produzione di biometano, cioè l'etichetta green se vogliamo, no? Da quello che sono dei prodotti organici, però anche qui tutto va bene, prodotto organico in effetti è rinnovabile eccetera, però in tutto questo c'è da dire che gran parte di queste cose qua, soprattutto il biometano avanzato, che è quello più finanziato, sono circa 30 centesimi ogni metro cubo di finanziamento statale per la produzione, è proveniente da rifiuti. Cioè, cosa significa questo? Proveniente da rifiuti organici. Questo significa che ovviamente da una parte c'è l'incentivo, se vuoi, a gestire meglio questi rifiuti, però d'altra parte c'è un'esplosione di richieste di impianti di trattamento che ormai in Piemonte, con tutte quelle che sono in fase di con le richieste di autorizzazione che sono in fase di approvazione, più quelle già pregresse, si arriverebbe ad autorizzare praticamente il doppio di quello che è la produzione piemontese prevista secondo quelli che sono i piani regionali di produzione dei rifiuti. Cioè ovviamente si parlava tra i 130 e 140 kg a persona, no? E questo raggiungerebbe praticamente la disponibilità impiantistica tra praticamente un paio d'anni, forse già persino l'anno prossimo, di praticamente il doppio, cioè da circa 700.000 tonnellate annue a 1,5 milioni. Quindi dici, allora a questo punto diventa veramente un business per cui cominciamo a raccattare non solo rifiuti, ma anche tutto quello che, oltretutto purtroppo c'è anche il discorso, purtroppo coinvolge anche quello che sono gli allevamenti intensivi, perché ovviamente l'allevamento intensivo, al di là di quello che può essere la critica all'allevamento intensivo che non dovrebbe esistere, insomma, per una etica eccetera, no? Però effettivamente loro sono già produttori di biogas, quindi di biometano eccetera, perché effettivamente il metodo, se vogliamo, meno impattante è quello proprio di produrre anaerobicamente dei materiali che possono essere quelli che poi vengono, da una parte il biogas, quindi biometano, dall'altra parte sono i compostati o perlomeno i digestati, che sono quelli che sono i materiali di scarto, che ovviamente a seconda della composizione di quelle che sono le feci degli animali, o a seconda che vengono mescolati con fanghi di depurazione, o a seconda se vengono a loro volta mescolati con quello che sono i risultati dei rifiuti, hanno diverse componenti chimiche che possono essere, prima di tutto, generare degli impatti notevoli dal punto di vista soprattutto d'origine. Difatti di solito ci sono delle linee guida regionali che stabiliscono dove possono essere stabiliti impianti nuovi, no? Così. Però effettivamente parla semplicemente solo sempre di 500 metri. Quando noi abbiamo l'esempio di una pessima, purtroppo, gestione di compostaggio, tra l'altro in questo caso non era anaerobico ma era compostaggio aerobico a pienezza, per cui la puzza si sentiva in Torino. Cioè, ovviamente diciamo che le cose andrebbero fatte col buon senso, cosa che di solito prova il buon senso collide un pochino con quello che è l'importo finanziario.
Certo, quindi diciamo questo rischio di corsa agli scarti organici è quello che provocherebbe in termini di aumento degli impianti e di economia intorno a quello che servirebbe per poi creare il gas metano. E invece mi dicevi anche delle conseguenze degli scarti di questi impianti di produzione di gas metano, cioè cosa si fa poi, quali sono poi le conseguenze degli scarti degli impianti di gas?
Quello che dicevo erano proprio il digestato e il compostato, cioè sono dal punto di vista agricolo, diciamo che mi sono interessato alla questione, però il problema è che di solito quando vengono richieste le autorizzazioni, di solito non viene mai chiesto al proponente questa impresa di garantire la cedibilità di questi prodotti che sono considerati fertilizzanti o comunque ammendanti nell'immediata vicinanza dell'impianto, cioè ai contadini che hanno i terreni lì attorno, di garantire appunto il conferimento a queste persone qua per sfruttarle come fertilizzanti, no? Anche perché non sempre i prodotti, a seconda di quello che uno gli butta dentro, quello che esce fuori ovviamente dipende, no? Può essere più o meno accettabile, perché di solito allora c'è il processo, se vogliamo, quello di compostaggio che è aerobico, per cui genera effettivamente una grossa parte organica che è un po' quello che si usava solitamente storicamente nei campi, no? Quindi ovviamente porta molta aerazione, molta materia organica nel terreno. E poi c'è quello che invece è digestato della produzione di biometano e di biogas, che invece viene di solito scorporato in una parte, diciamo, più pastosa, più fangosa, più semisolida, e una parte liquida. La parte liquida di solito è molto ricca di azoto, per cui viene poi trattata per togliere un po' di azoto per renderla meno aggressiva. Mentre invece la parte diciamo più fangosa, contiene moltissimo fosforo e potassio, no? Materiale organico però relativamente poco, perché ha prodotto biogas, quindi il carbonio contenuto in questo è stato utilizzato per produrre il metano, quindi il biogas. Di conseguenza è molto nutriente su questi due punti di vista, però gli manca la componente organica. Per cui è qua praticamente indispensabile trattarla con dei, che ne so, che sono quelli che sono le potature delle piante, riportargli dentro del carbonio da quello che è il verde.
Quindi non potrebbe essere usato in agricoltura senza di nuovo essere diciamo complementato da, cioè spesso complementato da altri.
Sarebbe meglio, sarebbe decisamente meglio. Sarebbe decisamente meglio questo, perché effettivamente comporterebbe effettivamente un migliore equilibrio in quello che è l'apporto nutritivo a quello che è il terreno. Poi ovviamente c'è il discorso ancora dietro tutto questo, è ancora quello che il discorso dell'idrogeno. Dell'idrogeno sarebbe il top, no? Come ottenimento di risultato, perché l'idrogeno effettivamente alla fine, quando tu lo ossidi, cioè lo bruci ottenendo energia, ottieni acqua, vapore acqueo, invece che ottenere CO2. Però questo qua sarebbe ancora un'implementazione di quello che sono i trattamenti fatti per ottenere il biometano, che si tratterebbe di interrompere il processo di metanizzazione, cioè dei batteri, dei metanobatteri, a un certo punto stopparla per estrarne praticamente l'idrogeno. Però queste sono ancora fasi, se vogliamo, un po' sperimentali, di cui però purtroppo in questo momento si sta tentando, sì, però non ci sono veramente delle applicazioni ancora effettivamente realizzate.
Facciamo una domanda.
C'è una domanda dal pubblico. No, poi insomma non è detto che questa domanda abbia una risposta, però relativamente al primo intervento che avevi fatto, no? Quello relativo alla riduzione dei consumi. Volevo chiederti un po' cosa ne pensavi del fatto che da una parte sembra che questa riduzione dei consumi sia necessaria, perché appunto noi come dire, basiamo la nostra vita su un mercato energivoro che poi alimenta se stesso e che sappiamo essere insostenibile, in misura sempre crescente, sempre maggiore. Quindi, nel senso, anche quando si parla, no, di una decrescita necessaria, o comunque del fatto che non si può continuare a consumare in questo modo per poter sopravvivere su questo stesso pianeta, ci si riferisce un po' a quello. Dall'altro però c'è anche la questione che questa riduzione dei consumi o il tetto sui consumi, comunque anche quello che ha detto la von der Leyen nel suo discorso, in cui chiedeva almeno il 5% di riduzione del consumo lordo di elettricità durante le ore di picco, la selezione in ogni paese di fasce orarie in cui insomma non consumare energia, sembra l'ennesimo di tentativo di scaricare dei costi che abbiamo visto essere speculativi, essere appunto poi in mezzo a delle dinamiche geopolitiche assolutamente non condivisibili dal punto di vista di un cittadino, di scaricare questi costi verso il basso. Quindi ti chiedo un po' rispetto insomma alla tua opinione, l'idea che ti sei fatto, in che rapporto sta una decrescita necessaria e invece questa forma, diciamo, di tassazione della povertà?
Propaganda. È la classica greenwashing, no? Dice, ah no, siamo in crisi, perché le industrie energivore, cioè, sono... Cioè, quello che posso consumare io, che possiamo consumare le persone normali, se vogliamo, a casa, no, sono effettivamente relativamente piccole. È vero che c'è sulla quantità tanti piccoli cose, tante piccole tagli provocano poi alla fine un grande taglio, però in sostanza, nel momento in cui vai a vedere quello che consuma, che ne so, la produzione di, per dire, di piastrello, di acciaierie, eccetera, è veramente incredibile. Cioè, se fai un attimino, io non voglio dire fermiamo, per carità, ci mancherebbe, le producono, le usiamo tutti, le piastrelle, però un po' di buon senso anche da parte di queste persone che sono responsabili della distribuzione, operano politicamente della gestione politicamente fino a un certo, perché diciamo che la parte europea sull'elettricità, sull'energia è relativa, è una pianificazione che può fare, non è che può porre dei limiti, è un'indicazione che può dare. Comunque, dal mio punto di vista, sicuramente è necessario raggiungere un equilibrio tra queste cose, ma l'equilibrio non è che sempre deve essere sulle spalle dei poveracci o di chi paga, insomma, di chi ne ha bisogno per vivere. E questo è il discorso, perché se a me tagli del 50%, mi dici spegni quello che stai facendo adesso, anche incredibile, io praticamente uso la luce a casa, sto al buio di notte, cioè è veramente ridicolo questo. Piuttosto ci sono degli sprechi assurdi, ad esempio, per dirne una, spesso quando si fa le serate o così di informazione, c'è tutto quello che è il discorso degli appalti nella pubblica amministrazione che riguarda la fornitura di energia. Okay? Allora, se vogliamo partire anche da questo, se io faccio una gara d'appalto, io sono il comune di Torino, per dire, il comune Tizio Caio, no? Così, e faccio la gara d'appalto per riscaldarmi la scuola, io gli pongo come limite, come limite, non è che gli dico tu mi devi garantire 20 gradi qualunque cosa succeda, no, tu mi devi garantire, che ne so, i 18 gradi, ma controllare anche che le finestre siano chiuse, che ci sia il massimo rendimento energetico, che tu utilizzi un combustibile, insomma, possibilmente da fonte rinnovabile, eccetera. Cose che solitamente invece per scaricarsi burocraticamente la cosa, dicono sì, vabbè, tu dammi garantiscimi questo, così mi trovo i problemi ai genitori che si lamentano, oppure insomma, cose fatte un pochino così. Ovviamente è necessario un senso di responsabilità, una presa di responsabilità da parte sia di tutti, se vuoi, una presa di responsabilità, ma non una costrizione. Cioè, perché a questo punto ovviamente è già diventato un mercato, questo è già, e lo è sempre stato purtroppo da quando sono diventate SPA, da quando sono passate da aziende speciali, tutti questi multiservizi, parlando qua a Torino degli IREN, cioè queste ditte qua fanno degli utili da paura. Perché? Perché è vero che hanno un 51% di proprietà pubblica tra virgolette, che sono comuni o finanziarie di comuni, attenzione, finanziarie di comuni, per cui sfuggono al controllo del consiglio comunale, sono sotto il sindaco, perché è una finanziaria, ok? Non è più proprietà del comune, per dire, comune di Torino, no, sì. FCT, finanziaria città di Torino, è quella che tiene. Di conseguenza, a questo punto, io che sono anche cittadino, non posso neanche più intervenire in consiglio comunale attraverso i miei rappresentanti in consiglio comunale, ipotesi, no? Perché effettivamente è sotto la responsabilità di giunta e sindaco. Questi qua creano degli enormi utili a vantaggio di chi? Di tutto quel 49% di proprietà ok, che sono privati, che sono di solito fondi di investimento, Blackstone, eccetera, fondi pensione, cioè addirittura un fondo nazionale norvegese che aveva investito, cioè perché sulla mia pelle, cioè piuttosto che fare questo discorso qua di riduzione, cominciamo a diminuire quelli che sono i margini di guadagno di queste cose.
Sì, si chiama comunque regolamentazione del mercato.
Riduzione del margine di guadagno, cioè visto che hai il 51% di proprietà pubblica, vieni incontro al tuo proprietario, cioè alla parte pubblica, al cittadino, non andare incontro a quelli che sono i tuoi soci. È vero che una SPA nasce per dare un rendimento a quello che è l'investimento fatto, no? Al socio che ha fatto l'investimento. Sì, ma Cribbio, prima del 49% dei tuoi soci a cui devi dare rispondere per rendimento, dai anche una contropartita a quelli che sono il 51% dei cittadini che detengono le tue azioni, che ti hanno permesso di arrivare lì.
No, certo, dico né, come dire, dalle fonti europee né in campagna elettorale, non penso neanche dal comune, dai singoli comuni sono arrivate però delle, come dire, delle indicazioni in tal senso, cioè non sembra che si facciano questi discorsi.
Assolutamente no, anche perché sarebbe anche per il, allora è un cane che si morde la coda, no? Perché dei 17 milioni di euro, che parliamo di Torino, che è quello che più o meno conosco meglio, di utili che prende di dividendi che prende il comune di Torino, li prende da IREN, dalle azioni IREN. Ovvero i trasferimenti allo Stato sono stati tagliati, non so, più oltre il 20%. Di conseguenza, praticamente quello che è stata la scusa da Fassino in avanti, da Chiamperino in avanti, è vendiamo azioni IREN, poi anche di nuovo l'Appendino, eccetera, no? Con tutte queste cose che hanno fatto, no? Così, vendere, no? Per che cosa? Per poter incamerare, per poter pagare i debiti con le banche, ovviamente, no? Perché ovviamente l'assistenza, eccetera, sono cose per fortuna ancora pubbliche, in cui sei ancora utente, non sei ancora cliente, no? E di conseguenza, per poter pagare questo a fronte della riduzione dei tagli nazionali, hanno cominciato a finanziare anche le cose che non potevano essere finanziate, cioè finanziarizzate, cioè appunto queste attività, cioè la distribuzione dei trasporti e tutto il resto dei servizi. Cioè è una cosa piuttosto complessa, in cui il Comune di Torino ha interesse a mantenere i margini alti perché vuole prendere i dividendi, però d'altra parte va contro quello che è il principio di un comune, insomma, di fornire un servizio all'utenza.
Certo, e poi anche sui nuovi impianti, dicevi, visto che sono, rispetto al discorso che facevamo prima su forse gas, metano e così via, se sono così sovvenzionati questi impianti, forse si potrebbe pensare anche quindi a come dire, una diminuzione dei costi allora per i cittadini rispetto a queste, ma al momento non se ne parla anche lì.
Anzi, queste cose qua sono finanziate, come dicevo prima, circa 30 centesimi al metro cubo. Tu considera che adesso mi sembra che il prezzo al metro cubo del metano sia circa un euro, quindi un 30%, 33%. Ovvio che se finanziano fino al 70% dell'impianto, oltretutto, dici, caspita ragazzi, se io ho un minimo di soldi voglio, mi butto lì e faccio, no? Perché questo? Poi riguardo a questo, poi effettivamente a rendere poi in pratica un servizio alla comunità che ti ha fornito questo materiale, ne passa ancora, perché dipende anche lì. Il discorso è che comunque viene questo costo qua viene poi scaricato sull'utilizzatore, sul cliente in questo caso, perché ovviamente diventi cliente. E di conseguenza il prezzo comunque è quello, perché non entra più da una parte, entra dalla finestra, però comunque tu lo paghi. Non lo paghi direttamente, ma lo paghi in un altro modo, come mancanza di trasferimento di fondi per servizi o altre cose, perché non ci sono più.
Ma io volevo ritornare brevemente sul discorso che si faceva prima, appunto rispetto a aziende multi-utility come IREN, per esempio. C'è anche tutto il discorso, oltre appunto al cane che si morde la coda, no? Del riuscire a ristabilire, diciamo, un equilibrio tra quello che è il credito e il debito, in questo senso, no? C'è anche tutto un rapporto tra Comune di Torino e queste aziende che poi si esprime, per esempio, no, negli sconti in bolletta al Comune di Torino per insomma riuscire a ristabilire una sostenibilità energetica negli edifici pubblici che era uscita, ecco, tipo anche rispetto a questo, non so se hai qualcosa da dire in merito. E poi non so se insomma è possibile rispondere, però diciamo tutto il discorso poi da lì collegato della allora ripubblicizzazione di questi servizi, di queste aziende, quanto anche all'interno di questo quadro generale possa essere qualcosa di realistico e realizzabile in qualche modo, e se possa essere effettivamente la soluzione.
Una bella storia, sì. Ma diciamo che questa cosa qua della ripubblicizzazione sarebbe una cosa, sì, secondo me indispensabile da fare, almeno per quanto riguarda i servizi di distribuzione delle cose indispensabili, cioè appunto quelli che sono i trasporti, l'acqua, l'energia elettrica, il gas, come effettivamente esistevano già, erano tutte aziende speciali che tra l'altro avevano l'obbligo di reinvestimento del margine di guadagno per sopperire a quelle che sono le manutenzioni, necessità di investimenti, ovviamente per aumentare e migliorare la rete, eccetera, no? Di conseguenza, però, ovviamente, una volta che introduci fai entrare la finanza, ovviamente la finanza vince. Sono loro che, perché effettivamente, ma vedi anche solo l'obbligo della cavallerizza, cioè tutto quello che succede qua attorno, cosa succede? Tutto quello che erano beni pubblici vengono acquistati per saldare dei debiti. Ok, la cartolarizzazione, perché ovviamente la città ha bisogno di servizi, ma se i servizi, perché una volta venivano comunque compensati in parte a quello che erano trasferimenti dallo Stato, ormai questi trasferimenti qua sono stati tagliati, tu devi vivere praticamente di quello che riesci a ricavare. Questo discorso qua del cane che si morde la coda ovviamente è stato quello di dire: benissimo signore, abbiamo l'azienda elettrica municipale, per fare l'esempio, no? Che era una perla, cioè aveva è passata poi sotto, vabbè, tutte le dighe in Valle Orco, generazione idroelettrica già insomma gli anni 50, 60, no? Quindi anzi roba ancora anche prima. E ovviamente a un certo punto arrivò, la scusa è sempre quella di una disposizione europea che obbligava praticamente a non tenere più praticamente delle aziende praticamente a gestione pubblica, però in realtà non era un obbligo, ma era un invito. In Italia è stato interpretato come un obbligo a vendere, a disfarsi di aziende del genere, no? E di conseguenza anche persino Smart è stata trasformata in SPA. Nonostante gli azionisti però siano tutti comuni, per adesso ancora nessun comune, vabbè, fin dei conti anche Iren doveva essere così, difatti poi in una notte il famoso Fassino si cambiò lo statuto, si decise di vendere prima rendere vendibile ai privati 40, poi l'80%, cioè diciamo che gli statuti vengono fatti e disfatti da queste persone a seconda della convenienza, no? Ovviamente, e di conseguenza però il puntare sempre da parte della finanza, da parte delle banche, da parte dei creditori ad acquisire dei beni che comunque sono sotto regolamentazione e semiregolamentazione, quindi sono fonte certa di guadagno, è sempre un obiettivo ovviamente finanziariamente dal loro punto di vista ovviamente ottimo, no? Per noi cittadini decisamente no, ovviamente, perché appunto come dicevo non sei più utente come servizio.
Va bene, grazie mille Oscar per questo approfondimento, e noi continueremo comunque a parlare di energia, caro bollette, insomma cambiamenti previsti per quest'autunno in questo senso, quindi ci rimaniamo in contatto, grazie per essere stato qui.
Grazie a voi, ciao.
Grazie.
Non si lembra mais di me. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser.